Aleluya. Dio è buono.
Amen.
Voglio leggere qualcosa insieme a voi nel libro della Genesi, al capitolo 1. Sono qui per ricordarvi il motivo per il quale siete stati creati. Se io chiedessi stasera, facessi questa domanda in questa sala, saremmo sorpresi nel vedere la diversità delle risposte. Se facessi la domanda stasera ad ognuno in separata sede, o dando libertà di rispondere, qual è secondo te il motivo per il quale sei stato creato? Noi abbiamo ricevuto un'educazione religiosa e siamo stati insegnati, abbiamo ricevuto questo insegnamento. L'insegnamento è che siamo stati creati per adorare, siamo stati creati per servire Dio, siamo stati creati per amare Dio e amare il prossimo. Ma Dio non la pensa come noi. Quando Dio ha creato l'uomo, lui non aveva assolutamente in mente una religione. Grazie per l'entusiasmo. Quando Dio ha creato l'uomo, lui non intendeva creare la Chiesa Cattolica, lui non intendeva creare la Chiesa Protestante. E so che questa è dura da mandare giù. Quando Dio ha creato l'uomo, non aveva alcuna intenzione di creare il cristianesimo. Che lo vogliamo, ci piacciono. Il cristianesimo è una religione monoteista assieme all'Islam, assieme all'ebraismo, ha le sue regole e le sue leggi. Sono state fatte cose straordinarie nel nome del cristianesimo, ma sono state fatte e compiute le barbarie più assurde nel nome di un Cristo che non ha mai detto di fare determinate cose. Quando Dio ha creato l'uomo, lo ha creato solo ed esclusivamente per uno scopo. Lui non aveva in mente i concerti, non aveva in mente comunità, non aveva in mente riunioni di preghiera, non aveva in mente studi biblici, non aveva in mente riunioni come questa. Quello che noi stiamo facendo ora non è altro che un tentativo di riparare ciò che è andato rotto anni fa. E riportare, seguendo l'esempio di Gesù, la situazione all'origine. Se noi vogliamo comprendere qual è ciò che Gesù realmente ha compiuto, noi dobbiamo comprendere prima di tutto ciò che il primo Adamo ha fatto. E prima di comprendere quello che lui ha fatto nel giardino di Eden, dobbiamo andare a vedere quello che era il piano originale di Dio. Genesi capitolo 1 versetto 26. Genesi capitolo 1 versetto 26. Questa è la visione di Dio dopo aver creato ogni cosa. Versetto 26 dice così: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse. E Dio disse loro: andate in chiesa tutte le domeniche, date la decima e siate sottomessi al vostro pastore. E Dio disse loro: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. So che quello che sto per dirvi lo dovrei dire fra mezz'ora, quando siamo già un po' più riscaldati. Ma se dovete andare via, meglio che andate via subito. Al versetto 26 Dio fa una dichiarazione che molto spesso non viene compresa, soprattutto da quelli che credono nel libro della Genesi, che credono nella creazione, non nell'evoluzione. Dio crea l'uomo con un'idea, Dio crea l'uomo con un disegno specifico, Dio crea l'uomo con una visione chiara. Lui aveva ben chiaro cosa stava per fare e quale sarebbe stato il mandato che avrebbe dato all'uomo che stava per crearlo.
Amen.
Non ci sono dubbi, non ci sono momenti di esitazione o di titubanza in Dio. Facciamo l'uomo a nostra immagine. Quando parla della creazione, Dio si mette nel mezzo e prende se stesso come il modello attraverso il quale, per mezzo del quale l'uomo deve essere fatto. Facciamo l'uomo a nostra immagine. Quindi l'uomo viene creato ad immagine di Dio. Questa è la creazione. Ma quando dai il mandato, lui esce fuori dall'equazione. Dio non dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e dominiamo insieme sulla terra. Facciamo l'uomo a nostra immagine e abbia dominio. Questa parola dominio nel testo ebraico è la parola radah, che significa regnare, avere regno, dominare. La parola regnare significa anche, se può essere più semplificativo per ognuno di noi, Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e abbia dominio. Al versetto 28 lui crea l'uomo, lo benedice e dà il mandato dicendo siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela e dominate. In pratica Dio stava dicendo prendete la vostra posizione e assumetevi la responsabilità. E questo è qualcosa che noi non sopportiamo. Avere l'autorità delegata nella nostra vita è qualcosa che non ci piace. Perché? Perché ci rende responsabili di quello che accade attorno a noi. Dalla creazione dell'uomo, voi potete leggere tutta la scrittura, dal capitolo 2 della Genesi fino all'Apocalisse, voi scoprirete una cosa, che Dio non ha mai fatto niente se non tramite la fede di qualcuno. Dio non ha mai più agito in maniera isolata. Non perché lui non è potente, non perché lui non ha l'autorità e tutta la potenza, non perché lui non sia onnisciente, onnipresente, ma perché lui è fedele alla sua parola. E quando lui delega in autorità, per lui è qualcosa dove non deve metterci più in mano. In uno dei passaggi più famosi della storia, abbiamo visto i film, i 10 comandamenti, il passaggio del Mar Rosso, vi ricordate? Quando Mosè, per la guida di Dio, portò fuori Israele dall'Egitto e arrivarono lì, sulla riva del Mar Morto, del Mar Rosso, scusate, e avevano gli egiziani, avevano l'esercito egiziano dietro che li stava inseguendo e avevano il mare davanti e tutto il popolo cominciò a lamentarsi, a gridare e a mormorare contro Mosè, perché ci hai fatto uscire? Perché ci hai portato fino a qua? Ora moriremo, non era meglio se stavamo dove eravamo e ammunnavamo cipolle e mangiavamo patate? In ebraico. Era meglio per noi rimanere in Egitto, era meglio per noi essere schiavi e ora siamo qui con l'esercito dietro che ci dà la caccia, è un mare davanti che non ci lascerà mai passare. E Davide fa, Mosè fa la parte di quello tranquillo, no? Non vi preoccupate, voi vedrete Dio all'opera nella vostra vita. Poi la scrittura dice in realtà che lui andava a Dio a lamentarsi in segreto, senza che nessuno lo vedeva. Questo l'avranno sperimentato dei papà, dei mariti, dei direttori di azienda. Come vanno le cose? Tutto a posto, tutto sotto controllo. Un po' di più di bagno. Caro, ma che hai? Un po' di mal di stomaco. E piangiamo in privato, è giusto che sia così. E Dio parla a Mosè e gli dice: perché gridi? Che domanda è? Ho l'esercito di dietro, ho il mare davanti, e tu mi dici perché grida a te? E Dio dice: perché gridi a me? Chi vi ha portato fino a qua? Tu. Chi ha fatto le 10 piaghe? Tu. Chi ti ha liberato dagli egiziani? Tu. Chi ti ha detto di andare dove devi andare? Tu. E tu pensi che io ti faccia morire qua? Tu pensi che Dio ti faccia morire lì dove tu sei? Tu pensi che Dio ti abbandoni nel problema che stai attraversando? Noi dobbiamo ricordare le meraviglie che Dio ha fatto nella nostra vita. Noi dobbiamo ricordare i miracoli che Dio ha fatto fino a ieri. E se pensi di non credere più in Dio perché hai difficoltà a vedere la sua mano, beh, considera il fatto che stai respirando. Questo è un gran miracolo. Perché Dio non dovrebbe intervenire ora? Hai fatto qualcosa di così tremendo che lui è arrabbiato con te e ti dirà: no, questa volta te la dovrai sbrigare da solo. Ma Dio non è così. Lui è padre. Lui non è un datore di lavoro, non è un direttore d'azienda. Lui è padre e pianifica prima le cose per i suoi figli. Perché gridi a me? E Mosè disse: che cosa dovrei fare? Stendi il tuo bastone e dividi il mare. E nel momento in cui tu stenderai il tuo bastone, soffierà un vento. E soffiò un vento, Mosè rimase così tutta la notte, non so che temperatura c'era, ma doveva rimanere così tutta la notte, col bastone steso sul mare, e un vento impetuoso orientale, dice la Bibbia, soffiò tutta la notte e Israele passò a piede asciutto per tutto il mare. Arrivò all'altra riva, e quando Mosè arrivò dall'altra riva, disse: ah, ce l'abbiamo fatta, grazie Dio. E Mosè, dovresti girarti un attimo, grazie Signore, veramente grazie. Mosè, girati. Mosè si gira e vede il popolo egiziano che stava usufruendo del miracolo. Questo è qualcosa che sfida la nostra intelligenza. Il nemico stava utilizzando il miracolo che Mosè aveva fatto per bocca di Dio. Mosè, se tu non chiudi, non abbiamo fatto niente. Perché te li ritroverai qua? Perché gridi a me? Tu hai l'autorità. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ha detto Gesù. Amen. Però voglio spiegarvi un versetto che è stato uno, credo, dei più malinterpretati nella Chiesa. Sapete quel versetto che dice: tutto ciò che tu avrai legato sulla terra sarà legato in cielo? Abbiamo fatto delle mostruosità con queste parole, perché a volte non capivamo in realtà quello che stava succedendo. Ma prima di arrivare a questo, dobbiamo comprendere il motivo per il quale siamo stati creati. Dillo alla persona accanto a te: tu sei stato creato per regnare. Tu sei stato creato per regnare. Io lo so che non è facile prendere questo modo di parlare nelle nostre vite. Perché? Perché tutti quanti noi siamo abituati a ricevere brutte notizie. E quando arriva una brutta notizia, per noi è la cosa più normale, più naturale che possa esistere. Quando arriva una brutta notizia, noi diciamo: me l'aspettavo.
Te l'avevo detto.
Quando arriva una buona notizia, noi noi ci insospettiamo, soprattutto se c'è qualcuno che ti vuole regalare qualcosa. Dai, chiedi, ti regala qualcosa oggi. Chi è? Signora, le vogliamo regalare un viaggio. Dov'è la fregatura? Un po' di quelle tipi di fregature che a volte le persone hanno quando entrano in qualche comunità, no? Che gli presentano un Vangelo straordinario, del tipo: vieni a Gesù, i tuoi peccati vengono perdonati, le tue malattie vengono guarite, Dio si prende cura della tua economia e non avrai più problemi perché per fede Dio si prenderà cura di te. Le persone accettano questo messaggio, poi arrivano in comunità e dicono: se non hai la decima, c'è il verme che ti mangia tutte le cose. Se non sei sottomesso al pastore, i demoni hanno autorità sopra la tua vita. Se non sei fedele in comunità e nelle riunioni, Dio non può benedire la tua casa, non può benedire le tue attività. Le persone si fermano e dicono: ma non era tutto gratis? Quando arriva una bella notizia, le persone rimangono così. Ma Dio ci ha dato autorità, e questa è la verità. Tu devi uscire questa sera da questa riunione avendo una consapevolezza soltanto: devi prendere la tua posizione e devi assumerti la tua responsabilità. Devi smetterla di dare la colpa ad altri per quello che sta accadendo nella tua vita, devi smetterla di dare la colpa ad altri per quello che non sta succedendo nella tua vita, per quello che non sei o per quello che sei, per quello che vorresti diventare. Smettiamola di lamentarci, prendiamoci la nostra piena responsabilità e prendiamo la nostra posizione di autorità. Dobbiamo guardare avanti e vedere Dio all'opera nella nostra vita. Guardate in Efesini al capitolo 1. Prendi la piena responsabilità di quello che stai vivendo e gestiscilo con l'autorità che Dio ti ha dato. Efesini 1, il versetto 17, Paolo prega per gli Efesini e dice così: io prego affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate, affinché sappiate. Io prego, dice Paolo, che i vostri occhi si aprano affinché voi sappiate. Sapete qual è una delle più grandi tragedie del popolo di Dio? Che continua a vivere da povero non sapendo di essere più ricco. Noi troppo spesso viviamo la nostra vita continuando a chiedere a Dio cose che già Lui ci ha dato. La risposta ai tuoi bisogni non è davanti a te, è dietro di te. Perché? Perché tutto è compiuto. Noi dobbiamo comprendere quello che abbiamo e attraverso lo Spirito Santo Lui ci fa comprendere. Noi cominciamo a sapere ciò che già abbiamo. Guardate qui al versetto 18: e illumini, dov'è? Gli occhi della vostra mente o del vostro cuore o della vostra immaginazione. Dice nel testo greco: io prego affinché la luce possa inondare, affinché i vostri occhi siano ripieni di luce. E illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate tre cose fondamentalmente, e queste sono le tre cose che ogni credente dovrebbe sapere. Questo è il motivo per il quale dobbiamo andare a predicare il Vangelo, non per strappare le persone dall'inferno, ma per far loro comprendere che ogni singola persona sulla faccia della terra, 7 miliardi di persone, sono state già perdonate da Dio e che Dio ha preparato qualcosa di straordinario. Amen. Per loro. Noi abbiamo preparato per anni un popolo pronto per il rapimento, pronto per lasciare la terra, mentre Gesù ci ha insegnato a pregare: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta nel cielo. Dio non è, Gesù non è venuto per fare un piano di fuga, dove soltanto pochi riusciranno a scappare. Dice la Bibbia che Dio ha già riconciliato tutto il mondo a sé, non imputando agli uomini i loro falli. Vi immaginate quello di cui stiamo parlando? Mentre eravamo nemici, mentre eravamo peccatori, mentre eravamo lontani, dice Paolo in Romani 5:11, Dio ha riconciliato il mondo a sé. Secondo Corinzi 5:19, Dio ha riconciliato il mondo a sé, non imputando agli uomini i loro falli. Allora perché dobbiamo predicare il Vangelo? Nella Chiesa non si predica più il ravvedimento. Il ravvedimento non ha a che fare con i peccati, il ravvedimento ha a che fare con il regno di Dio. Gesù ha predicato sul ravvedimento, e ogni volta che citate il ravvedimento voi non troverete mai Gesù che dice ravvediti dei tuoi peccati, mai. Lui diceva cambia mentalità perché il regno di Dio è arrivato. Amen. Tu devi imparare a vivere il regno di Dio, non a prepararti per una fuga. Noi nella Chiesa abbiamo insegnato per anni, e lo dico con molta tristezza perché anch'io ne facevo parte di questo gruppo di persone, che insegnavano alle persone che dovevano prepararsi, da un momento all'altro poteva ritornare Gesù. E abbiamo insegnato alle persone ad odiare la terra, ad odiare le persone. Quale amore? Più ci sentivamo sicuri della nostra salvezza, più eravamo in grado di giudicare, di condannare quelli di fuori. Dai, diciamo la verità. Amen. Quelli del mondo, no, non ti unire con quelli del mondo. Appena entravi in un luogo, subito cercavano di fare pulizia attorno a te. Non andare più là, non stare più con quello, non devi più frequentare quello. E quando qualcuno della comunità andava via, ti facevano lo stesso lavaggio del cervello verso quelle persone con le quali hai passato anni a piangere in ginocchio e a pregare per la salvezza delle persone. Mai una volta nel Vangelo è scritto di pregare per la salvezza delle persone. Nel Nuovo Testamento neanche una. So che è scioccante e so che le chiavi bibliche si attivano, tutto uno cerca i versetti. Gesù ha detto andate e predicate, il regno di Dio è arrivato fino a voi. Non preparatevi a morire, o preparatevi a scomparire. Mi metto a ridere quando vedo quei film sul rapimento. Sembra che Dio veramente sia stupido, malvagio, cinico. E non comprendiamo quello che è scritto. Noi siamo stati chiamati non a vivere in cielo. L'uomo non è stato creato per il cielo. Il cielo è la dimora di Dio, dice la Bibbia, ma la terra lui l'ha data agli uomini e ai figli degli uomini. Un giorno non ci sarà un nuovo cielo, ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Noi non saremo sulle nuvolette balzare da una nuvoletta all'altra, ma che faremo per tutta l'eternità? Canteremo. Quello me lo sono sentito per 20 anni, pure là sopra, no? Ah, l'eternità. Madonna, non lo puoi dire, Madonna, sangue di Gesù. Alleluia, siamo stati creati con uno scopo e con un motivo. Guardate qui, Efesini 1, il versetto 18 dice: e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione. La vocazione è la chiamata di Dio per la tua vita. Non è la chiamata ad andare via, è la chiamata a vivere qui il regno di Dio. E quali siano le, dice qua, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. ci è stato insegnato che il regno di Dio l'avremmo visto un giorno mentre, dopo la morte. Non so quanti sono stati nel commercio, sono nel commercio, vi sarà capitato di sicuro avere in mano un assegno postdatato. Capita. Hai quell'assegno con quella data e tu hai proprio una scadenza col fine settimana. E la data è il giorno dopo. Non me lo puoi anticipare un po'? Noi abbiamo creduto che il regno di Dio era un assegno postdatato da parte di Dio. E la data messa sull'assegno è la data della tua morte. Cioè quando morirai potrai scambiarti l'assegno. Potrai godere di tutti i benefici, di tutte le ricchezze della sua gloria, di tutta l'eredità. Mentre la Bibbia dice che noi siamo stati fatti figli, siamo figli e siamo stati fatti eredi di Dio e coeredi con Cristo. Amen?
Amen.
Sai che cosa significa la parola? Già la parola erede di Dio ti lascia senza parole. Cioè Dio ti ha dato tutto. Non c'è limite a quello che tu possa avere da parte di Dio. Ma sì, un giorno dopo la morte, non dopo la morte. Se proprio vuoi morire, ti ammazziamo ora. Vuoi morire ora? Ora, l'eredità di Dio è per ora, per questo tempo. Tutta la benedizione che Dio ha stabilito per te è ora. Ringraziato sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù.
Amen.
Alleluia, dillo alla persona accanto a te: io sono benedetto da prima che nascessi. La benedizione non è arrivata nella tua vita perché hai creduto in Gesù, la benedizione lo hai realizzata nella tua vita perché hai creduto in Gesù. Dio non ti ha perdonato quando hai chiesto perdono dei tuoi peccati. Dio ti ha perdonato 2000 anni fa sulla croce. E quando hai dato la tua vita a Gesù, tu hai realizzato il perdono, non lo hai ricevuto. Dio non ti ha perdonato in quel momento. Perché? Perché Dio sapeva ogni cosa di te. Amen?
Amen.
L'amore di Dio è eterno. Siamo eredi di Dio, ma non solo siamo eredi di Dio, siamo anche
coeredi.
Sai cosa significa coerede? Significa che Dio ti ha messo così con Gesù, proprio così. Significa che nella presenza di Dio, ascolta questo, perché questo è importante, davanti al Padre non c'è differenza tra te e Gesù.
Amen.
Alleluia.
Dillo tu. Con gli amen mi sono portato un po' di amen nella tasca.
Amen.
Dio ti ha dato dignità, mentre l'uomo cerca di schiacciarti e di levartela. Dio ti ha elevato in gloria e ti ha posto a sedere nei luoghi celesti con Cristo. E quando Dio guarda verso di te non vede te, vede Gesù. E quando vede Gesù, quando guarda Gesù, non vede Gesù, vede te. Non è che è confuso, ma è questo il concetto della redenzione. Siamo stati fatti un tutt'uno con Lui. Tu ed io non potremmo mai essere divisi dal suo grande amore.
Amen.
Nessuno mai ci separerà dal suo grande amore. Amen?
Amen.
Alleluia! Amen. Nessuno mai ci separerà dal suo grande amore. Io prego affinché voi sappiate quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo. Puoi crederci che la stessa potenza che ha risuscitato Cristo dai morti è la stessa potenza che vive dentro di te?
Amen.
La stessa identica potenza vive dentro di te. Tu hai autorità nel nome di Gesù, ma hai ricevuto anche potenza. Ma dobbiamo distinguere La potenza appartiene a Lui, l'autorità Lui l'ha data a noi. Voi riceverete potenza quando? Quando lo Spirito Santo verrà su di voi, ma l'autorità è vostra. Matteo 16, e concludiamo. Alleluia.
Invece.
Scusa, dove?
Scusate, scusate. Alleluia. La diretta, le dirette sono gloriose per questo.
Matteo capitolo 16. Versetto 18 dice così: ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. La parola inferno non c'è nel testo originale. Tutte le volte che voi trovate scritta la parola inferno, in realtà è un'aggiunta dei nostri traduttori. La parola inferno è un errore, perché la parola in realtà nel testo greco è Hades, o Genna, comprendete? La parola inferno non esiste nella Bibbia. Lo dico perché è importante fare questa precisazione, perché se l'inferno, come dice la dottrina della religione cristiana, è un'invenzione di Dio, che senso ha quello che Gesù ha detto? Se l'inferno è un'invenzione di Dio, Dio ha creato l'inferno per Satana e per i suoi angeli, la parola inferno non esiste. Che senso ha quello che Gesù sta dicendo qua? Io edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno non potranno resistere. Se la chiesa è una creazione di Dio e l'inferno è una creazione di Dio, perché dovrebbero andare in conflitto? Questa parola in realtà nel testo greco è Hades, che significa soggiorno dei morti, che ha tutto un altro significato. E il versetto 19 dice: io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, le porte dell'Hades non la potranno vincere, ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ora vorrei leggervi qualcosa di straordinario. Vorrei leggervi una traduzione parafrasata, prendendo letteralmente tutto ciò che è il testo originale, il testo greco, e ampliando il significato, voglio farvi vedere di che cosa stiamo parlando. Allora Gesù chiese loro: voi chi pensate che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il Messia, il figlio dell'Iddio vivente. Allora Gesù gli disse: Dio ti ha benedetto, Simone, figlio di Giona, perché non hai scoperto questa verità con forze umane, studiando dai libri o imparando da altri insegnanti, ma è stato mio Padre che è in cielo, Dio in persona, a rivelartela e a lasciarti entrare nel segreto di chi io sono veramente. E ora io ti dirò chi sei tu. Veramente. Tu sei Pietro, una roccia. E ciò che ti è stato rivelato è la roccia sulla quale costruirò la mia chiesa. Una chiesa così in espansione, piena di energia, che neanche tutte le potenze dell'Hades potranno mai vincerla né ostacolarne la sua avanzata. E non è tutto. Tu avrai completo e libero accesso al regno dei cieli. Io ti darò chiavi per aprire ogni porta in ogni luogo. Non ci saranno barriere tra il cielo e la terra, e tra la terra e il cielo. Le cose che tu legherai o non permetterai e che dichiarerai improprio, illegale e che vieterai sulla terra sarà già legato nel cielo. Saranno così per Dio e così le cose che romperai, dissolverai, distruggerai, scioglierai e permetterai e che dichiarerai legali sulla terra saranno così per Dio, perché un sì sulla terra è un sì in cielo. È un no sulla terra, è un no in cielo. Sembra che abbiamo letto un'altra Bibbia. È vero o no? Perché siamo entrati non nel testo, ma nella rivelazione del testo. Ora voglio farvi vedere una cosa. Quando Gesù dice tutto ciò che tu avrai legato sulla terra sarà legato in cielo, nel testo greco c'è un verbo che in italiano non esiste. Ed è un greco, un verbo che è molto difficile da tradurre. Questo greco si chiama futuro perfetto passivo, riferendosi a qualcosa che è stato già fatto o a qualcosa che è già accaduto. Quindi Gesù sta dicendo, tutte le cose che tu legherai sulla terra è perché sono state già legate in cielo. Il problema fondamentale è che tu devi riconoscere ciò che è stato legato in cielo. Amen. O ciò che è stato sciolto in cielo. Se tu comprendi qual è la volontà di Dio, perché abbiamo autorità sulle malattie? Dai, perché abbiamo autorità sui demoni? Perché abbiamo autorità sulle circostanze? Perché la volontà di Dio per te è buona, accettevole ed è perfetta. E quando tu ti allini sotto la volontà di Dio, tu puoi dichiarare tutto ciò che è stato già dichiarato nel cielo, perché tutto è stato compiuto. La malattia è illegale nella tua vita. La povertà è illegale nella tua vita. Ogni problema che non è per la gloria di Dio è illegale nella tua vita. E tu devi smettere di accettare in maniera passiva ciò che non è legale nella tua vita. Tutto ciò che tu avrai legato sulla terra, questa parola legato significa tutto ciò che tu non avrai permesso. Tutto ciò che tu non permetterai che accada sulla terra. E perché tu ti stai accordando con quello che è la volontà del Padre del Cielo? Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà sulla terra come? Come è fatta nel cielo. C'è una volontà che in questo momento viene fatta, e quando noi conosciamo la buona notizia, la buona novella del regno di Dio, noi comprendiamo che la volontà di Dio per noi è straordinaria. E Dio dice: io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Amen. Tutto quello che tu avrai sciolto, tutto quello che tu avrai permesso, tutto quello che tu avrai dichiarato legale sulla terra, il cielo si muoverà a tuo favore. Abbiamo ascoltato insegnamenti e predicazioni sull'intercessione che fanno accapponare la pelle, sul fatto che dobbiamo pregare affinché Dio apra i cieli. Io sento queste cose, non ci posso credere che ancora nel 2018 si facciano insegnamenti del cielo, del genere. Come si fa? Vai a leggere la scrittura, vai nel Nuovo Testamento, e vorrei dire a queste persone: dimmi da dove l'hai tirata fuori questa stupidaggine. Noi riusciamo ad aprire i cieli? Noi? Gesù è morto ed è risorto, e quando è risuscitato lui ha aperto i cieli per noi. E noi non abbiamo bisogno di pregare perché i cieli si aprono. I cieli sono aperti, e che lo devo riconoscere e allinearmi con la volontà di Dio per la mia vita. Papà, com'è questa situazione? Questa malattia è illegale, non è per te. Puoi prendere autorità. Non puoi farlo tu per me? No, non posso farlo io per te. Dio non può, perché si è impegnato con una parola. Io vi ho dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni, e vi ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male, perché siete stati creati per dominare, e il diavolo lo sa. Ecco perché vuole tenerci all'interno di una religione, ecco perché vuole tenerci all'interno di strutture mentali e di situazioni religiose che ci fanno sempre provare paura e timore di quello che dobbiamo fare o di quello che non dobbiamo fare. Sarà contento Dio di quello che faccio? Mi porterà con sé? Quando lui ritornerà, troverà la fede? Non accettare un Vangelo che ti porta nella depressione e nell'ansia, e che ti fa vivere nella paura continua di perdere ciò che lui ti ha dato in maniera definitiva. Amen?
Amen.
I doni e la chiamata di Dio per la tua vita sono senza pentimento.
Amen.
Lui non si riprenderà mai niente indietro.
Amen.
Mai. Anzi, posso concludere con un verso? Luca 4, versetto 18. Prometto che l'ultimo. Se potessi racchiudere il mandato e il ministero e l'insegnamento di Gesù in poche parole, io lo racchiuderei in queste parole. Luca, capitolo 4, versetto 18. Dice così, versetto 17, leggiamo che lui è entrato nella sinagoga di Nazareth e gli fu dato da leggere il rotolo del libro di Isaia e trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi, attenzione, e a predicare l'anno accettevole, l'anno della grazia. Sapete cos'era quest'anno della grazia di cui lui parla? Di cui parlava Gesù e parlava Isaia? Era l'anno del giubileo. Avete mai studiato che cosa era il giubileo? Era una festa che si doveva fare in Israele ogni 49 anni. Al 50° anno, se in quei 49 anni tu avevi creato debiti, creato povertà, avevi dovuto vendere la casa, vendere la terra, o addirittura i tuoi figli venduti come schiavi, al 50° anno tu ritornavi in possesso di tutto ciò che avevi perso. Sapete qual è la cosa più incredibile? Che da quando è stata istituita la festa del giubileo in Israele non è mai stata. Israele non ha mai festeggiato il giubileo, tutte le altre feste sì, tranne il giubileo. Non entro nei meriti, però voglio dirvi qual è la missione di Gesù. Egli è colui che ti ristora l'anima. Dice in Ebrei, nell'ebraico, nel Salmo 23, egli è colui che ti restituisce. Quando lui arriva, come ha testimoniato Mimmo stasera, lui ti restituisce la vita che ti è stata rubata, lui ti restituisce dignità e ti fa diventare di nuovo una persona. Il nemico aveva cercato di farti diventare, di farci diventare degli animali, Dio è venuto e ci ha restituito dignità. E ha detto: io sono venuto per predicare l'anno del giubileo. Da ora in poi tutti coloro che hanno perso qualcosa ritorneranno in possesso. Ho bisogno della vostra collaborazione, ragazzi, dovete crederci, dovete prendere posizione e assumervi la responsabilità, perché questo è il motivo per il quale siete stati creati, per regnare. E la prima cosa che ti devi riprendere è la tua identità. Non permettere più a nessuno di derubarti dalla tua identità.
Amen.
Troppi furti di identità, anche all'interno delle comunità. Troppo appiattimento di personalità, troppe persone che vogliono diventare uguali a Tizio, a Caio, a Sempronio. Tu sei un pezzo non raro, tu sei unico.
Amen.
Dio vuole cambiare il tuo carattere, ma non la tua personalità. Perché la personalità è il dono che Dio ti ha dato, è il modo in cui Lui ti ha scolpito.
Amen.
Alleluia. Ci sono cose da cambiare? A voglia. Quello fa parte del mio carattere, ma nessuno tocchi la mia personalità. Alleluia. Anche perché non è un frutto dello Spirito. E quindi non abbiamo bisogno di cambiare. Alleluia. Voglio che tu esca da questo luogo con queste specifiche. Prendi la tua posizione e assumiti la responsabilità di cambiare ciò che sta accadendo. Non aspettare più che sia Dio a fare qualcosa, comincia a lavorare con la tua bocca.
Amen.
Perché morte e vita sono il potere della lingua. Alleluia. E ora posso testimoniare quello che stava succedendo un paio di ore fa. Prima che testimoniasse Mimmo, stavo crollando a terra. Mi sono sentito molto male. Dovevi testimoniare comunque, ma dopo la lode. Quindi era già una cosa decisa. E Dio, sono andato in bagno e ho detto: Satana, tu non riuscirai stasera a bloccare. Riconosco, questi sono sintomi di stanchezza. Non riuscirai a bloccarmi, stasera faremo una serata e tutti quanti dovranno essere benedetti nel nome di Gesù.
Amen.
Alleluia. Prendi posizione, dillo alla persona che andate a guardare negli occhi e dillo: prendi posizione, prendi posizione, prendi posizione e assumiti la responsabilità. Prendi posizione. Assumiti la responsabilità, alziamoci in piedi, dai. Alziamoci in piedi. Gloria a Dio. Luca. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Ci sono situazioni impossibili stasera che cambieranno nel nome di Gesù. E tu ti ricorderai di questa sera, il 24 febbraio del 2018. Quando abbiamo pregato per te, quando abbiamo pregato per la tua situazione e la situazione è cambiata.
Alleluia.
Noi pregheremo stasera. Ma non pregherò solo io, è la vostra voce che si deve sentire. Non essere timido, non essere timido. Arrabbiati con il diavolo, per favore. Arrabbiati con il diavolo. Lui è quello che vuole continuare a rubare, a distruggere, a demolire nella tua vita. Gesù ha detto: io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. Tutti coloro che incontravano Gesù, gli veniva restituita la vita. Tutti.
Amen.
Abbiamo ascoltato stasera testimonianza. Quando incontri Gesù, ritorni alla vita. Non è una religione, è il regno di Dio fatto carne. Alleluia. Afferra la mano di Gesù stasera. Afferra la sua mano stasera nel nome di Gesù e comincia a dichiarare tutto ciò che vuoi vedere cambiato nella tua vita. Che sia una situazione fisica, che sia una situazione economica, che sia una situazione familiare, qualunque cosa. È l'anno del giubileo. E quando finirà quest'anno, ricomincerà l'anno del giubileo. E quando finirà il prossimo anno, ritornerà l'anno del giubileo. Perché? Perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Alleluia. E Lui non cambia, Lui non va dietro le nostre emozioni o i nostri sentimenti, Lui non va dietro le nostre stupidaggini, Lui rimane lo stesso e questa è la nostra garanzia, che in qualunque circostanza ci troviamo, Lui è lo stesso. Alleluia. Accostiamoci con piena fiducia, dice lo scrittore alla lettera agli ebrei, al trono della grazia, per ricevere misericordia, ottenere grazie e avere aiuto nel momento opportuno. Lui non è colui che ti demolisce, Lui è colui che ti costruisce. A volte per costruire bisogna demolire alcune cose, lascialo fare. Alleluia. Preghiamo nello Spirito, preghiamo nello Spirito. Ci sono persone qui che ancora non hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, che non parlano in altre lingue. Posso chiedervi di venire avanti? persone che hanno il desiderio di parlare in altre lingue, di essere riempiti con lo Spirito Santo, quello che la Bibbia chiama il battesimo nello Spirito Santo. Venite avanti, vogliamo pregare per voi. Alleluia. Corre le vostre rosce. Benedico l'Eterno in ogni tempo. La lode sua.
La lode sua sarà sempre nella grandi.
Alza le tue mani, dillo. Nessuno dietro a prendermi.